allora la marcia di avvicinamento alla rottura del meridiano, che ha in qualche modo tentato di venire incontro all'esigenza, laddove fosse la necessità di una presentazione almeno parziale, per qualche lampo, per qualche taglio di luce, della figura di Paul Celan, e nello stesso tempo di introdurre alcuni elementi di quella che potremmo definire un pensiero affidato al fare della poesia in questo autore. In questo senso si erano collocate le più rapide letture della risposta all'inchiesta dello Spiegel e la lettura della breve allocuzione di ringraziamento per la consegna del premio Boehmen, no? Dove in qualche modo avevamo appunto visto elementi di uno stile, nel senso più ampio dell'espressione, in cui in qualche modo ritrovavamo sia il sostrato di un'intelligenza e di una sensibilità ebraica, sia il suo investimento senza riserve nell'esplorazione di una dimensione inedita, eppure più che autentica, della lingua tedesca come lingua poetica. E abbiamo visto come sostanzialmente la scrittura e la lingua rappresenti in Celan un elemento destinato in qualche modo a presentarsi, questo riguarda il tema della necessità di cui ci occupiamo, come costantemente esposto alla ferita e alla registrazione dolorosa dell'impatto con il reale, ma nello stesso tempo fondamentalmente inestinguibile. Qualcosa che non si può fare a meno di colpire, di ferire, di segnare, ma che in un certo senso non può veramente venire ucciso. E la cosa che almeno a me sembrava importante mettere in evidenza è che in questo modo la poesia sembra situarsi all'altezza di una capacità di Dio, di coglimento, che in un certo senso è radicalmente inferiore, se vogliamo anche superiore, con una superiore forza di verità e un diverso comportamento rispetto agli ordini di discorso che si intessano nella organizzazione politica, sociale del mondo. In questa prospettiva si colloca, abbiamo cominciato a vederlo nell'apertura del Meridiano, un discorso sull'arte che dovrà in un certo senso aprirsi tra poco in direzione di un discorso sulla poesia. Abbiamo ricordato ieri che, essendo il Meridiano il discorso di accettazione e di ringraziamento del premio Büchner, che si consegna ad Amsterdam, il tema della determinazione temporale della poesia, congiunta alla sua apertura infinita e in un certo senso eterna, diventa qui un gioco estremamente raffinato ma molto serio, tutt'altro che di intrattenimento, sul tratto singolare, in particolare sulle date della vita di Celan stesso, ma della vita di Vishnu, che è, appunto, ne abbiamo parlato ieri, il poeta, scrittore, drammaturgo soprattutto, che è in qualche modo il titolare che dà il nome essenzialmente al premio, e a quello stesso di Reinhold Lenz, scrittore della fine del Settecento, fortuna, come si ricordava, proprio uno dei maggiori esponenti dello school mondrunk, protagonista di un racconto di Bishnah. Volendo in qualche modo giocare in maniera così troppo letterale, si può anche notare che le brutte fine, in un certo senso, in qualche modo desolate e solitarie, che toccano ai due autori così a matrioska, per così dire, compresi nel testo, in un certo senso si completano con quella che di lì a poco sarà la fine di Zera stesso, si suicida buttandosi nella Sena. Dunque abbiamo cominciato a vedere il testo mettendo in evidenza come questo all'inizio appaia effettivamente un intarsio dei riferimenti a Vishnu. Di riferimenti essenzialmente al suo teatro, ricordavamo in particolare ovviamente nominati poi sostanzialmente Voltes, Lena und Leons e Danton Stott, che in qualche modo prestano gli elementi per inscenare quella che in qualche modo viene quindi descritta come la come il dibattito, dialogo infinito sull'arte. L'arte è che conseguentemente qui ci appare come qualcosa su cui è possibile discutere, su cui si possono organizzare dei saperi e delle valutazioni e dar vita su questo ad un dialogo infinito. In questa infinità ovviamente qui ha il sapore più che altro di una inconcludenza, che al fondo, come possiamo dire, dell'arte si può parlare quanto si vuole finché si resta sul piano in qualche modo tecnico, ideologico dell'arte. Però è in qualche modo, lo dice il testo, lo lascia trasparire, in questo modo, in questa conversazione sull'arte, al fondo non accade mai niente, a meno che non accada davvero qualcosa che però appartiene a un ordine diverso e che in un certo senso silenzia questa chiacchiera sull'arte portando altrove. Ora, partendo da questa premessa, l'arte ci si presenta sotto l'aspetto dell'imbonimento, della seduzione, dell'intrattenimento, ed evidentemente si attende qualcosa che in un certo senso è ciò per cui è stato predisposto questo sfondo e questo contrasto. L'arte, signore e signori, con tutto quello che le compete e in più le si aggrega, è anche un problema. È precisamente, come si può vedere, un problema mutevole, perenne e coriaceo, in altre parole, eterno. Difatti, è un problema, e ritorniamo ovviamente allo spunto iniziale, che permette a un morituro Camille e a qualcuno Danton, che si può intendere solo dalla prospettiva della sua morte, di snocciolare parole su parole. Dell'arte si ha un bel dire.
Ovvero,
dobbiamo per un momento andare alla morte di Danton, alla Danton Stout, di cui prima abbiamo fatto cenno, che è essenziale venga minimamente descritto, perché l'uso che ne fa Celan prenda senso e prenda conseguentemente senso il suo disegno. Dunque, ovviamente l'azione della morte di Danton si svolge in una fase centrale della rivoluzione francese. Come sapete, sostanzialmente lo sviluppo della rivoluzione francese prevede, questo è un periodo, lo è anche nel contesto del centro culturale tedesco, lo è forse in un certo senso anche in parte per contagio dalla rapidità con cui si svolgono i fatti in Francia, dove dall'89, quando abbiamo la presa della Bastiglia e tutto il resto, fino sostanzialmente al 94-95, sostanzialmente c'è un tale turnover di attualità politico-culturale come raramente in periodi dell'umanità, in cui si è soliti pensare le cose vadano più svelto di come andassero alla fine dell'Ottocento. Così come già vi dicevo, nella scena tedesca degli anni 90 si può essere una star in un anno, andarsene all'estero il giorno dopo, ritornare e apparire un lontano ricordo, perché l'intero scenario è stato ricodificato da delle potenti novità, più o meno effimere, più o meno di grande portata, ma comunque così. Vi facevo a suo tempo il caso di Federico Pugliese, di Guglielmo Schlegel, no? Che appunto all'inizio degli anni 90 sembra la punta della nuova stagione romantica e qualche anno dopo, come possiamo dire, sembra un'antichità. Lo tratteggia in maniera molto efficace questo effetto, il solito Heine nei romantici Schuller, no? nella scuola romantica. Ma in Francia, nella rivoluzione francese, noi abbiamo come una sorta di ricerca a tempi accelerati di soluzioni politiche che si aprono all'altezza della catastrofe dell'Ancien Régime e della messa a tema di questa nuova versione più potente, più inclusiva della scienza politica moderna, che è la sovranità popolare. Tagliata la testa al re, il popolo diventa il sovrano, e qui si pone il problema della forma che viene a prendere l'esercizio di questa sovranità, che a questo punto prevede l'inglobamento a livelli infinitamente più complessi e più potenti in qualche modo, di dimensioni crescenti della vita e dell'attività umana all'interno di un contesto di forme che sono il prodotto di un'attività legislativa, di una organizzazione sociale che crea obblighi e scadenze organizzative. La Francia, con tutte le difficoltà della rivoluzione, per questo motivo diventa nel giro di pochi anni una potenza anche militare formidabile, perché consente la reinvenzione, per così dire, di un campo di riconoscimenti e di valorizzazione, oggi diremmo di capitale umano, impensabili nel regime precedente. Un mondo in cui, come dirà poi Napoleone, ma valeva per prima, qualsiasi soldato semplice ha nella sua nel suo zaino il bastone di maresciallo. Una realtà che prevede, come possiamo dire, nel giro borghese, un ascensore sociale vertiginosissimo, un'estrema rapidità di promozione, essenzialmente, di condizioni, con una ferocia e una capacità produttiva che saranno poi quelle della grande borghesia ottocentesca, insomma, no? Quella che poi ovviamente produrrà colonialismo, imperialismo, grandi trasformazioni guidate con brutalità, anche in qualche modo senza remore. Ora, come sappiamo, in questa prima fase dell'autore francese, che io al 92, progressivamente le aggregazioni che si sono sviluppate dalla palla corda in poi vanno verso un processo di autoselezione. Gli uomini che hanno guidato la rivoluzione progressivamente si dividono e una parte fa fuori gli altri. Quando si svolge l'azione, come possiamo dire, al momento c'è già stata la liquidazione dei Girondini, riformisti rivoluzionari e riformisti più moderati, è stata votata la condanna a morte del re e della regina, ed è cominciata la liquidazione interna al partito giacobino, che di fatto è al potere. In questa fase Danton, che è stato uno dei grandi protagonisti del terrore, protagonista politico del terrore, e che in qualche modo rappresenta col suo gruppo, di cui fa appunto parte, uno degli eroi della presa della Bastiglia, Camille de Moulin, che anche è, come possiamo dire, come tutto il gruppo di Danton, così un giovane coraggioso e geniale rivoluzionario, e anche un bel pesce cane, insomma, come possiamo dire, giovani borghesi all'assalto di tutto. Il gruppo di Danton, che sembra essere il vertice del processo rivoluzionario, viene in realtà poi messo sotto accusa, non essendo riuscito in realtà a tenere sotto controllo i processi politici che si sviluppavano attorno di esso, per un eccesso di godimento di una posizione di privilegio conquistata nel giro di pochi mesi all'interno della situazione parigina. Accusato, tra l'altro, questa sarà un'accusa che poi riguarderà tutti, di tramare con i monarchici per un restauro della monarchia, mito che in qualche modo si legherà però a un problema che in quest'epoca sarà messo, non stiamo su questo, molto forte, cioè come possiamo dire, che forma politica deve prendere la fine del casino. Questa angosciante festa rivoluzionaria in cui ogni giorno si deve tagliare la testa a qualcuno e in cui chi taglia la testa rischia di vedersela tagliare il giorno dopo, in una fase in cui oltretutto ci si potrebbe arricchire in molti così bene e a vivere un po' di tranquillità, pone in qualche modo il problema che questo stato di perenne eccezione finisca. Dopo la liquidazione di Danton e il suo gruppo verrà la liquidazione di Robespierre e ovviamente il termidoro, cioè in qualche modo la liquidazione di questa ritmica forsennata rivoluzionaria e l'instaurazione di un regime, come possiamo dire, in grado di consorziare tutte le moderazioni. Significativamente, in qualche modo, potremmo anche ricordare, ma qui ci stiamo allontanando troppo, il caso di Fouquier Tinville, il procuratore rivoluzionario, ovvero sia l'addetto alle accuse nei confronti degli accusati di tradimento della rivoluzione. Questo è quello che sostanzialmente manda a morte decine e decine e decine e decine di condannati, fino a quando firma incautamente, con la sua firma di procuratore generale, la condanna a morte, una condanna a morte firmata in bianco, in cui che viene consegnata a Teresa Taglia, moglie di qualcuno che era stato poi da lui fatto uccidere, che al momento è in una posizione importante nel colpo di mano anti-robespierista, Nostra Signora di Termidoro, come si dirà, con un po' di blasfemia, in modo da arrivare a una mediazione, e a quel punto lei inserisce il suo nome, per cui il procuratore che ha fatto condannare un'infinità di persone viene condannato con la sua firma ad essere decapitato, una sorta di piccola mise en abîme di questo processo di autofagia dell'avanguardia rivoluzionaria. Insomma, però, tutto questo, scusate la lungaggine, perché la morte di Danton prevede che Danton e i suoi collaboratori più stretti siano imprigionati e aspettino che qualcosa accada di loro. E Camille de Moulin, che sta per morire, e Danton, che, come possiamo dire, si è lasciato mettere in questa situazione, tutto sommato per una sorta di profonda malinconia che, prima ancora che la sua sorte sia decisa, lo fa essenzialmente sentire alla luce, per così dire, di una sorta di vuotezza riconosciuta nelle forme dell'esistenza. Qualcosa che diventa, se possiamo usare un'espressione un po' leopardiana, una sorta di maturità alla morte. Questi due cosa fanno in carcere quando dovrebbero essenzialmente, se fosse un film d'azione, pensare a trovare un modo per uscire dal carcere calandosi dalle finestre e travestendosi da somaro o portavilande o qualcosa del genere? No, tra di loro parlano dell'arte. E ne parlano senza limiti. Eppure, quando si discorse dell'arte, c'è sempre anche qualcuno che si trova presente e non presta veramente ascolto. E qui cominciamo, la cosa comincia a diventare interessante. Più esattamente, qualcuno che ode, tende l'orecchio e guarda, e poi non sa di che si è parlato, che comunque sente il parlante, lo vede parlare, ne ha percepito il linguaggio, figura e, allo stesso tempo, chi potrebbe dubitarne qui, nell'ambito di quest'opera, allo stesso tempo anche respiro, il che significa direzione e destino. Respiro, atem, e già vi ricordavo una delle più importanti raccolte di poesia di Zella, che Atem Bender svolta nel respiro. Zella probabilmente è uno di quei poeti che in qualche modo riescono a mettere in evidenza una cosa che in un certo senso sappiamo da sempre, ma che tutto sommato nello stesso tempo ha bisogno di essere scoperta, ed è scoperta assai raramente. Cioè che l'atem e il geist, lo spirito e il destino, al fondo, sono in qualche modo quasi la stessa cosa, a partire dallo spiritus latino. Lo spirito, come massima manifestazione della razionalità, ma anche del sentimento, è la respirazione. Quella respirazione che parla, tra l'altro,
nelle forme della metrica, nell'intonazione musicale della poesia e nella musica stessa. Al fondo non sono cose diverse. E a volte ci può essere una poesia che mostra che sono la stessa cosa. E che quindi può far lavorare il pensiero con la stessa concretezza carnale con cui respira un corpo, qualcosa che non a caso ci avvicina, l'abbiamo toccato altre volte, ad una, a qualcosa che va al di là di un universale che sacrifichi la specificità di ciò che è singolare. Un universale più universale dell'universale, che è il concretamente,
totalmente singolo. Là dove il singolo, l'abbiamo già detto, non sia la separatezza dell'individuo, ma sia la grande relazione in cui però ogni evento ha la sua vibrazione particolare, pur essendo collegato a tutti gli altri. E la poesia è la cosa che, dal punto di vista di Zeller, sa percorrere, ne parlavamo a volte già della nozione di meridiano, che sa percorrere con la rapidità di un fulmine cortese questa connessione di tutto con tutto, di tutti con tutti. E qui, non a caso, ci si parla di qualcuno che ascolta questa conversazione, sente questi che parlano, però non sente quello che dice. Non sente le parole, però in un certo senso sente la musica, vede coloro che parlano e dal modo in cui parlano, dal ritmo in cui parlo, dal modo in cui si dispone il corpo mentre parlano, avverte qualcosa più importante di tutto ciò che essi dicono, ovvero sia la direzione della loro vita e il loro destino. Cioè, qualcuno che ascolta e non si lascia distrarre dal contenuto delle affermazioni, sente la vita di chi parla, sente qual è la curva, sente dove va, sente qualcosa di più serio, evidentemente, no? Di ciò che sta venendo detto. E che conseguentemente potrà, e voi capite, è vero che qui sta per entrare in scena la poesia, qualcuno che quindi potrà intervenire in questa conversazione eterna spostando tutto su di un altro piano, facendola saltare, perché ha colto qualcosa di molto più importante e non si tira indietro dal fatto di esserne attraversata in forma acutissima e anche definitiva. Si tratta, i presenti lo sanno da lungo tempo, poiché essa, tanto spesso citata e non certo a caso, si presenta loro ogni nuovo anno. E qui effettivamente è un gioco di parole che io amo molto, ma che potrebbe sembrare molto lambicato ai non amanti del calambur. Si tratta di Lucilla. Cioè, qui essenzialmente Lacan gioca sostanzialmente sul nome Lucilla. Adesso vediamo chi è Lucilla. Lucilla è una moglie di Camilla, che rinvia all'immagine di Lucia, di Diana Lucina, di tutta una serie di personaggi mitici che in qualche modo incarnano, come possiamo dire, la luce esigua, ma proprio per questo così importante e goduta, dei giorni più brevi dell'anno.
Ogni anno, dice Zeller, questa figura torna per tutti noi. Torna per tutti noi in questa condizione dell'anno. Pensate a John Donne, ovviamente, no? Per chi suona la campana, la lode a Santa Cecilia e così via, no? Ma ovviamente il gioco di parole introduce il personaggio di Lucille. Chi è Lucille de Moulin? Lucille de Moulin è la moglie di Camille de Moulin. Moglie innamoratissima del marito. Della rivoluzione, della politica non gli ristrabatte niente. Lei tutta questa vicenda sa soltanto che lei è innamoratissima del marito. E quando si accorgerà che è quello che sta accadendo, che il marito è inevitabilmente mandato a morte, e lo sente, perché sostanzialmente, non capendo nulla né di politica né di arte, però può ascoltare la vita e la sua curva, la vita e il suo destino. Decide ovviamente, una decisione istantanea, di proclamarsi radicalmente fuori dalla realtà in cui suo marito viene ucciso. Cioè compiere in altri termini un gesto che sia una non accettazione potente, radicale, assolutamente totale. E difatti pubblicamente farà l'azione più inammissibile in quel momento, un'azione per cui non si può che andare immediatamente alla ghigliottina, che è ciò che in un certo senso si vuole nel momento in cui suo marito venga mandato alla ghigliottina, nel momento in cui quella realtà lì sia quella che uccide il marito. E quindi grida: vive le roi, vive il re. Gridare vive il re quando la rivoluzione francese è al culmine della sua enfasi e quando essenzialmente si decapita chiunque sia sospettato di non essere abbastanza rivoluzionario, è sostanzialmente dare viva Totti nella curva della Lazio, insomma. Non è un gesto che possa avere un qualche calcolo al suo interno. Vuol dire soltanto: uccidetemi perché voi non siete degni di vivere, paradossalmente. Sì? Sostenitore della Lazio.
No, sto dall'altra parte. Lasciando il cazzo dall'altra parte, io ho visto una connessione, però non vorrei averla vista solo io, con la vecchia ignorante di cui parla anche Meister Eckhart, del suo abbandono. Cioè, può esserci questo, diciamo,
in un certo senso sì, nel senso che c'è, questa è l'analogia, un andare con un balzo e non attraverso il percorso argomentativo verso un'evidenza. Lì è un discorso diverso, perché come possiamo dire la vecchia di Meister Eckhart, come possiamo dire, giunge a quella comunione con Dio dal nulla, insomma, no? Ecco, che è l'esito di un percorso vertiginosamente teoretico da parte di Meister Eckhart. Qui in un certo senso Lucini fa esplodere il piano della poesia, cioè il piano cioè di una parola che perfora tutto l'embrice dei discorsi, che sono in realtà esclusivi nei confronti dei momenti decisivi dell'esistenza. Cioè paradossalmente questo grido di Lucille ha più realtà di tutto il resto. Gli altri sono discorsi sull'estetica, sull'ideologia, sulla politica. Questo, per così dire, è un grido con cui ci si gioca la testa, il corpo, tutto. grado di intensità assolutamente superiore, qualcosa in cui in un certo senso spirito e respiro sembrano coincidere. Ma vediamo come viene sviluppato questo argomento, come viene introdotta questa cosa. Non so se ho risposto abbastanza, insomma, in un certo momento la cronologia è il fatto che questa cosa salta soprattutto. Scusate. Ciao caro, sto facendo lezione, chiedo scusa. Ci risentiamo più tardi o domani mattina. Grazie, ciao. Dunque, il qualcosa intervenuto mentre dura la conversazione si impone brutalmente, giunge con noi fino alla piazza della rivoluzione. Le carrette si fanno avanti e si arrestano, dice la didascalia, del dramma di il loro carico è lì al completo, Danton, Camille e gli altri. Essi tutti anche qui trovano frasi artistiche, frasi che ben arrivano al segno. Cioè tutti devono dire le ultime parole famose, no? E visto che sono dei grandi oratori, soprattutto Danton, ci riescono benissimo. E qui Bichner ogni tanto può limitarsi a citare, si parla di accedere uniti alla morte, farlo, persino vuole poter morire doppiamente. Ognuno è al massimo dell'esaltazione. Soltanto un paio di voci, alcune innominate voci, trovano che tutto questo sia già stato visto e provochi la noia. E la noia. È una malattia che Danton ha prima di morire, muore di noia in realtà. La sua stessa scarsa avvedutezza nelle ultime fasi del gioco politico deriva dalla sua noia. Questa è una cosa che tra l'altro tocca in qualche modo quasi tutti nella rivoluzione francese. A un certo momento qualcuno che dovrebbe tenere in mano, come possiamo dire, le redini della situazione, vive come una fase di sazietà e di disgusto. Danton accetta di venire accerchiato dalla fazione estrema, robespierista e Saint-Just dei Giacobini. Quando si tratterà di liquidare di via poco Robespierre finisce per essere assente, non comparire in Parlamento per un lungo periodo di tempo. Potrebbe mettere in atto tutto quello che gli serve per salvarsi, ma anche lui a un certo momento sembra aver bisogno di una ghigliottina che lo liberi. Comunque, e qui noia, forse noia, cioè queste grandi frasi, questi grandi discorsi memorabili fatti per la storia, al fondo forse sono noia. E qui dove tutto volge alla fine, nei lunghi momenti in cui Camille, no, non lui stesso, bensì un uomo sulla carretta, in cui Camille teatralmente, quasi si vorrebbe dire in versi giambici, muore di una morte che noi, ma solo due scene più avanti, in virtù di una frase a lui tanto estranea, a lui tanto prossima, possiamo sentire come la morte propriamente sua. Quando attorno a Camille pathos e sentenziosità confermano il trionfo della marionetta e del filo, l'arte di cui prima, no? Questi stanno recitando la loro morte, stanno facendo dell'arte, quindi sono marionette. Sulle marionette forse bisognerebbe dire qualche cosa. Ecco apparire Lucille, la medesima cieca all'arte. Ovviamente il gioco qui è anche palese, no? Lucille, la luce, che però è una luce di qualcuno che è cieco alla via dell'arte perché vede qualcos'altro. Per la quale la lingua possiede qualcosa di personificabile e percettibile coi sensi. Questa è la poesia, eh? Una lingua che sia personificabile e percettibile coi sensi. La lingua come una persona. Si può vedere, ascoltare, toccare, con cui si può anche amoreggiare volendo e così via. Eccola di nuovo con il suo improvviso, viva il re. Dopo tutte le parole pronunciate su quella tribuna, che è il patibolo, quale parola? È l'antiparola, è la parola che strappa il filo, la parola che non si inchina più davanti alle cariatidi e ai destrieri da parata della storia. È un atto della libertà, è un passo. Come possiamo dire? I morituri sul palco sono tutti in un certo senso a cavallo, sono tutti in posa per il loro monumento. Lucy no, sostanzialmente, Lucy non concepisce la parola come allestimento di un'identità monumentale, storica, non la concepisce come arte, la concepisce come qualcosa che tiene un rapporto di continuità assoluta col corpo e la sensibilità. Per lei la parola è un essere umano, in cui appunto spirito e respiro sono la stessa cosa. E in realtà il suo è un grido, cioè una sorta di esplosione sonora di un corpo. E grida appunto, viva il re. Cioè una parola che spiazza tutto. Perché mentre il resto è ancora esercizio retorico, ricerca di una mediazione nonostante tutto, anche se questi dicono di voler rimanere addirittura doppiamente, in sostanza, questo gesto di Lucille è istantaneamente morte e rivendicazione vitale. Ed è qualcosa che salta completamente tutti gli ordini di discorso che si sono sentiti fino adesso. E in un certo senso, un po' come dicevi tu, è tutto sommato la parola di un ignorante. Un ignorante in tutti i discorsi della politica e sull'arte che fanno questi. Che però sostanzialmente va al centro vitale di questa situazione, attorno alla quale tutti gli altri potrebbero girare per altri secoli. Certo, la si può intendere, e questo non sarà un caso, se si guarda ciò che io ora, che io oggi ardisco di dire a questo proposito, la si può intendere da prima con un'adesione all'ancien régime. Questa grida viva il re è per il regime che sta torpedando tutto. Qui invece consentite a uno che si è nutriti anche degli scritti di Piotr Kropotkin e Gustav Landauer di porre espressamente in evidenza, cioè Kropotkin e Landauer, cioè l'artice. Qui non vi è nessun atto di omaggio alla monarchia, a un passato che si vuole conservare. Qui l'omaggio, un po' lo si è detto fino adesso, spero che Zena lo dice in maniera più efficace evidentemente, è reso a quella maestà che testimonia della presenza dell'umano alla maestà dell'assurdo. E quando Lucille dice viva il re, non gli importa niente del re, politica lei non si interessa, vuole dire qualcosa che sia impossibile da dire e da capire per tutti questi altri che gli sono attorno, compresi quelli che muoiono e non sanno che stanno veramente morendo. La sua è un'affermazione totalmente assurda, non ha nessun significato se non quello di produrre una situazione di insostenibilità della sua esistenza in quel contesto. Ma è proprio questo sostanzialmente che ne costituisce il centro. Lucy dice la propria totale incompatibilità con ciò che sta accadendo, dicendo la cosa più inaccettabile in quella situazione. Nulla quindi che sia la celebrazione dell'ancien regime e l'allusione a Kropotkin e a Landauer, anarchici capaci di gesti assurdi anche. In un certo senso indica anche in parte qualcosa che può andare in questa direzione. Tutto ciò, signori e signori, non ha un nome stabilito una volta per tutte, ma io credo che sia la poesia.
all'art, sono rimasto impigliato, loro possono vederlo a questa parola di Camille, ne sono perfettamente consapevole, si può leggere questa parola così oppure colà, si possono apporre accenti differenti. Qui seguite, in particolare l'accento acuto del presente, l'accento acuto del presente è l'accento della poesia, la poesia lirica, l'accento grave della storia, anche quella letteraria, e l'accento circonflesso, un segno estensivo dell'eterno. Io appongo, perché poiché non mi resta altra scelta, l'accento acuto, ovvero qui sta dicendo Zellan che l'arte può essere intonata secondo, e questa intonazione è già un elemento poetico, secondo diversi accenti, insomma, la poesia, la sua poesia, ha l'accento acuto del presente. La poesia come ciò che emerge nell'istante, dell'istante determinato che anche se si apre sull'eternità, la sua porta, anche se è un istante che si dilata verso l'infinito. Perché la poesia non deve perdere mai la sua concretezza singolare, questa cosa che la rende forse più vera dei concetti astratti, in un certo senso, per dirla così. L'arte, l'arte, sempre una citazione, l'arte è una citazione enfatica, non a caso, dai discorsi di Camille, essa possiede, oltre alla sua capacità metamorfica, anche il dono dell'ubiquità. La si ritrova anche nel Lenz, il racconto che vi ho parlato prima, no? Di Vishnu. Anche qui mi permetto di sottolinearlo, come nella morte di Danton in forma di episodio. Quindi prima, sino a questo punto, sono stati, il gioco è stato su alcuni passi della morte di Danton, dell'Onso, Plena e di Voce, in cui dei personaggi in qualche modo parlano dell'arte. I rivoluzionari che stanno per il Danton, su Mario Mouret, che stanno per essere uccisi, appunto, parlano con un discorso sull'arte la vigilia della loro morte. Valerio nella Lena, sostanzialmente facendo, come possiamo dire, come il personaggio del Bozze, che è l'imbonitore, ma essenzialmente mettendo in scena le marionette, in questo senso artistiche, dell'identità fittizia, dell'identità convenuta. Ma e l'arte conseguentemente si ritrova in tutte queste situazioni in qualche modo messa però in campo come argomento, e lo si trova come argomento anche nel Lenz, perché Lenz e Büchner forza su questo è poeta intellettuale durante il particolare del quando si tratta del quando viene preso in consegna da Büchner nel racconto, e Lenz completamente stravolto, una situazione psichiatrica, ovviamente direbbe come si dicevano allora gli alienisti e oggi i psichiatri, e praticamente vaga per i borghi, in parte amorosamente curato, ma finché Grecia sta lì dietro, dal pastore Oberlin. E alla fine, dopo un'ultima definitiva crisi, come già vi dicevo, viene ricoverato, che il mondo si prende in qualche modo, prende possesso della sua inappropriabilità al mondo stesso, in un certo senso. Durante il soggiorno a casa del pastore Oberlin, il nostro si incontra con un filosofo con il quale intavola un discorso sull'arte, e Lenz, tra gli elementi della sua pazzia, in un periodo di romanticismo e di Questo valeva per Krishna, che ovviamente si è preso in consegna come personaggio per qualcosa, è il fautore di un rigoroso realismo. A un certo punto dice addirittura che vorrebbe avere la possibilità della medusa per pietrificare delle scene in modo che fossero nell'arte totalmente reali. Difatti, Lenza Tavola ritrovò il suo buon umore, si parlò di letteratura. Egli era così nel suo campo. La percezione che tutto quanto è creato a vita sta di sopra di quei due caratteri ed è l'unico nelle cose dell'arte. Una parte di una lunga allocuzione di Lenza, infatti dice subito dopo. Sì, termine, scusate. Subito dopo ho estrapolato qui soltanto due frasi: la mia cattiva coscienza nei riguardi dell'accetto grave, quello della storia, mi impone di far loro immediatamente notare che questo passaggio più di ogni altro ha una rilevanza storico-letteraria. Chi non ha detto l'accetto grave della storia anche della letteratura, no? Della storia della letteratura. Bisogna saperlo leggere contestualmente alla già citata conversazione nella morte di Danton. Qui si manifesta la concezione estetica di Krishna, muovendo da qui si giunge, al di là del frammento vishneviano del Lenz, a Reinhold Lenz, il personaggio, l'autore delle annotazioni sul teatro, e oltre a lui, oltre il Lenz storico, ancora più indietro fino a letterariamente tanto gravido e la Gisela del Mercier. Questo passaggio apre delle prospettive. Qui anticipato il naturalismo è anticipato Gerhard Hauptmann. Qui vanno cercate e trovate le radici sociali e politiche dell'opera di Vishnu. Questo passaggio forse potrebbe interessarci un po' di meno, ma comunque all'inizio della settimana prossima, quando andiamo avanti, concludiamo su Zella e diciamo qualcosa.